Buongiorno Giovanni Conti.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Sì, guarda, questo è un pomeriggio, un voi che sapete, molto atteso, perché lo abbiamo anche annunciato la settimana scorsa in parte,
sì.
Leggendo, sfogliando insieme Diapason. È un'occasione triste, ma al contempo vedremo che non lo è in
Infatti.
Realtà, perché la nostra amatissima Nathalie Dessay, o Dessay, chissà, su questa pronuncia ci sono molte questioni. Lei si firma addirittura 2C, che in francese si legge appunto Dessay. Va bene,
la vanità non ha limiti.
Allora, il grande soprano, la regina dei sopracuti, lascia il canto lirico. Ha iniziato un tour 2 anni fa, che è arrivato il 1 di aprile a Parigi, e dunque entro la fine dell'anno saranno le ultime occasioni quelle di questi concerti per ascoltare la voce lirica del soprano, ma in realtà poi continuerà a cantare, ad esprimersi da un punto di vista scenico, insomma a fare tante cose, non più nel campo lirico.
Esattamente, però. In realtà non si ferma.
No, non si fermerà mai, è inarrestabile per fortuna, è un vero ciclone, lo è sempre stata. Allora, per fare un bilancio su questa carriera, per capire se ci sono degli eredi, qual è l'eredità lasciata da Nathalie Dessay e come è cambiato il canto prima e dopo di lei, e noi abbiamo invitato 2 ospiti.
Assolutamente, 2 ospiti. La prima è la critica musicale del Sole 24 Ore, che non ha bisogno di presentazioni, Carla Moreni, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
E insieme a lei Alberto Mattioli, che è altrettanto celebre come critico musicale e non solo, perché anche drammaturgo e insomma anche curatore, vediamo che fa tante cose, insomma lo sappiamo. Buongiorno Alberto.
Buongiorno, buonasera, non lo so, alle 4 del pomeriggio cosa si dice?
Io me la cavo dicendo buon pomeriggio.
Anche sì, buon pomeriggio va ancora bene. Allora, io inizierei da Carla, facendole fare un po' il ruolo della cronista, se lei è d'accordo, magari raccontandoci, chiedendole di raccontarci il suo primo ricordo di Nathalie Dessay. Come arrivò alle tue orecchie, come scopristi questa voce e cosa te ne parve?
Sì, volentieri. Allora, facciamo il chroniqueur, visto che dobbiamo parlare in francese. Ma allora, partiamo da un dato che forse, parlando di una signora, non si dovrebbe dire, però forse i nostri ascoltatori saranno curiosi, perché quando una signora del canto, una diva come Nathalie, dice mi ritiro, a parte che lo sta dicendo dal 2013,
sì, 2023.
Quindi sono parecchi annetti che dice mi ritiro, adesso faccio ancora un giro, però questa è l'ultima opera, insomma una tecnica non solo sua,
no.
Diciamo una tecnica abbastanza consumata delle dive, quella del dire mi ritiro ma intanto vado avanti. E la nostra diva, giusto appunto, compie quest'anno un anno piuttosto importante. Allora, diciamo che lei è nata nel 1965, quindi non diciamo quanti anni ha, ma diciamo quando è nata.
Sì.
Un'età dove le corde vocali, anche le meno usurate, anche quelle che non hanno avuto gli acciacchi che ha avuto in corso d'opera la nostra, incominciano a mostrare qualche cedimento, soprattutto se come Nathalie il repertorio è partito dalla coloratura più smagliante,
sì.
Quindi parliamo di corde vocali che richiedono un'agilità, un'esattezza, una precisione nella sgranatura che appunto possono avere solo i soprani di coloratura. Dopodiché è passata al bel canto, non che il bel canto sia meno scoperto della coloratura, del canto di coloratura, però magari si può permettere anche più morbidezze, più passaggi anche non squisitamente ginnici, atletici, proprio di energia quasi ginnica della corda vocale.
Uh-huh.
E dopodiché ha dato dei meravigliosi risultati nel barocco. Ecco, io devo dirvi, l'ho conosciuta e l'ho riconosciuta come grande, dandole proprio un'identità, un accento, una presa del suono, della parola, del personaggio, degli affetti, dei silenzi, delle pause, perché poi quello che mi piace della Dessay è proprio la gestione complessiva del canto. Ecco, io l'ho conosciuta nel barocco. Mi sembrerà strano, ma quando lei cantava Olympia, per me era un po' indietro e non frequentavo ancora le sale dove lei cantava. Quando è arrivata alla Scala è stata più volte annunciata anche in tempi recenti, diciamo una decina, quindicina d'anni fa, però poi ha cancellato, adesso poi Alberto Mattioli che ha l'agenda più esatta me lo dirà, ma io ricordo che mi ero messa in agenda di andarla a sentire assolutamente alla Scala, e poi dopo era stata, mi sembra nella Sonnambula, e poi dopo era stata nominata come sostituto la Netrebko, nella Mannonna. Ma non 2012. Lei ha annunciato, poi nominata come sostituta la Netrebko, pensate che sostituta meravigliosa, sì. Dopodiché anche la Netrebko cancella, quindi insomma alla fine è risultato un po'
che sfortuna, veramente, Carla.
Sì, esatto, una debacle totale. Quindi diciamo che io né nel canto di coloratura né nel cosiddetto bel canto io non l'ho conosciuta, mentre invece nel barocco, nel suo meraviglioso iconico Giulio Cesare, nel ruolo di Cleopatra, che lei credo canti da attrice consumata e con una diciamo quel tipico canto malinconico nella voce che è un po' hanno le francesi forse nel DNA più che non altre cantanti, ecco, lì io l'ho trovata assolutamente divina.
Sta di fatto che da più di un decennio suona la tromba della fine della sua carriera, quantomeno quella lirica. Nel frattempo, in questo decennio, ha fatto commedie musicali, varietà, ha cantato, ha fatto dei recital, ha fatto il teatro. Insomma, è arrivata a 60 anni e ancora dice di fermarsi, ma non si ferma. Alberto Mattioli.
Ma guarda, allora intanto permettetemi un ricordo personale,
certo.
La prima volta che io ho sentito Nathalie è stato nel 99 a Parigi, a Garnier, nella leggendaria Alcina, quella con la Susanne Graham che faceva Ruggero, la René Fleming Alcina, dirigeva William Christie, c'era una favolosa regia di Robert Carson e lei faceva Morgana.
Caspita che nomi!
E lì fu amore. Sì, infatti c'è anche poi il disco, purtroppo non il video. E lì è stato amore a prima vista. Poi per la cronaca io la vidi fare Arianna Nasso a Salisburgo, Lucia a Parigi, Fildo Regimo a Londra, Vienna di nuovo a Parigi, Sonnambula a Parigi, Traviata a Tokyo, Giulio Cesare a Parigi, ma non a Parigi. Quindi non ho sentito poi tantissime volte, una decina in teatro, vuole così. Allora, cosa si può dire? Intanto, effettivamente, come diceva giustamente Carla, è dal 2013 che lei dice che non avrebbe fatto più opere, e in effetti io l'ultima opera in cui l'ho sentita è una figura a Parigi nel 12, dove già si sentiva qualche segno di fatica. E mi sembra un atteggiamento molto corretto e rispettoso del pubblico.
Sì.
Non dimentichiamoci che Nathalie Dessay nasce come soprano leggero, di coloratura, con un'estensione abnorme fino a là soprattutto. Questo ricorda certe voci francesi tipo Madou Robin, Madi Mesplé, tutta una tradizione di soprani leggeri del canto francese, e sono voci chiaramente che si usurano prima, come tutte le voci acute rispetto alle voci gravi, la stessa storia dei controtenori o dei tenori leggeri. Io tra l'altro ero scettico, perché io appartengo a una generazione che non ha mai amato i soprani leggeri. Io sono nato con il canto Renaissance post-scandasiano, certo. E quindi detestavo l'idea di una Lucia di Lammermoor soprano leggero. Ma uno dei tanti meriti storici, ce ne sono parecchi, ma intanto vi segnalo questo di Nathalie Dessay, è di aver reinventato questa tipologia vocale, da un lato con un canto che era sì quello della voce molto leggera, molto sottile, ma che evitava ogni bamboleggiamento, ogni leziosità, cioè siamo agli antipodi del soprano, del vecchio soprano, del leggero, della Totti, per intenderci. Dall'altro aveva una impostazione di artista di una sconcertante modernità, cioè Nathalie Dessay è stata una cantante-attrice che ha veramente partecipato a quel rinnovamento del modo di concepire addirittura la figura del cantante lirico a cui abbiamo assistito in questi anni. Io poche volte, devo dire, nel corso della mia ormai abbastanza lunga, benché non prestigiosa carriera di ascoltatore, mi sono imbattuto in una personalità così totalizzante sul palcoscenico, perché ha una effettivamente eccellente preparazione tecnica vocale, che le ha permesso anche di affrontare dei personaggi che tutto sommato all'inizio sembravano un po' fuori dalla sua portata. Pensa a Manon Massenet, che è sostanzialmente uno soprano lirico. Accanto a questa grandissima preparazione tecnica, in Natalie Dessier aveva una spiccata personalità di interprete, un senso dell'umorismo straordinario, per cui chi non l'ha vista fare Eurydice in Orfeo's Enfer di Offenbach non sa a che livelli di divertimento, o la sua leggendaria Marie de la Fille du Régiment, nello spettacolo famoso di Pellì, che si continua a riprendere, adesso lo riprenderanno perfino alla Scala, che arriva con i soliti 20 anni di ritardo sul resto del mondo. Cioè era veramente una interprete di un'intensità. Per esempio, un personaggio che lei ha completamente reinventato è Ofelie, l'Amelie di Thomas, che è appunto un ricettacolo di bamboleggiamenti, di leziosità, signore di una certa età che fanno le bambine quello che lo spero. E lei faceva questo quarto atto con la grande, che è sostanzialmente un'unica scena di follia di lei, con una intensità, un carisma, un senso anche della parola, questo devo dire sì in italiano che in francese, che io francamente non ricordo uno Ofelie così, ecco.
Allora, visto che ognuno qui ha condiviso il proprio ricordo originario di Nathalie Dessay, io devo anche condividere il mio. Alla Scala, Nathalie Dessay in concerto si presenta col pancione, perché era incinta, eppure nonostante questo cantò i Brentano Lieder di Richard Strauss, una delle cose più mostruose che siano state scritte nell'ambito della musica da camera. Allora mettetevi comodi, perché per 2 minuti e mezzo ce ne ascoltiamo uno, il più difficile, Ich wollte ein Sträußlein binden.
Thank you.
Davvero una meraviglia questa, Ich wollte ein Sträußlein binden, da ist excellent Brentano Lieder, opera 68 di Richard Strauss. Questa era la versione di Nathalie Dessay, soprano, accompagnata dalla Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden, sotto la direzione di Antonio Pappano. E diciamo che ne abbiamo sentite di cose interessanti fin qui, Giovanni, no?
Assolutamente dei nostri interlocutori. Sì, assolutamente sì, sia Carla sia Alberto ci hanno raccontato delle cose veramente interessanti, e mentre parlavano e soprattutto Alberto snocciolava i luoghi, certo, dove ha avuto la fortuna di ascoltare Nathalie Dessay, girava nella mente, insomma, quale poteva essere o è stata la sensazione lo scorso 16 aprile, quando si è esibita la Filarmonie, in questo suo nuovo programma che va a indagare nel mondo gypsy. Ecco, qualcuno di voi ha degli echi, Carla o Alberto?
Ma io ne ho letto, sì, e online ci sono degli estratti che poi si possono sentire. Molto interessante questo, immagino stiamo parlando di questa commedia musicale, no?
Sì,
che
sì,
stiamo,
sì,
portando,
esatto,
in giro, appunto, Gypsy, esatto. E da noi ovviamente questo repertorio non arriva esattamente come arrivano sempre le regioni, molto in ritardo, ma non sempre. Ricordiamo che ieri sera alla Scala abbiamo avuto una prima assoluta,
certo,
quindi ogni tanto anche la vecchia, già, Scala osa aggiornarsi, quindi finalmente
ogni tanto
abbiamo
la Scala fa la Scala, sì.
Vero? Esatto, sì, anche l'Italia, sì, fa l'Italia.
Ieri sera,
sì,
devo dire,
sì,
è stata una forte emozione, Carla.
Sì, davvero, davvero, molto importante. Io devo dire la stessa, poi chiudiamo la parentesi,
sì,
però
sì,
questa nuova opera di Francesco Filidei davvero è un grande tributo al canto, è un'opera tutta inzuppata di canto, cioè orchestrata straordinariamente, però è veramente un trionfo delle voci, basta vedere quante voci ci sono in Don Candina. E quindi davvero ci sarebbe stata bene anche la nostra Nathalie, però che strano, lei... in questa interessante intervista appunto su Diapason, a proposito della musica contemporanea, no? Le viene chiesto come mai lei,
sì,
non si dice, e fa delle osservazioni interessanti,
molto
oneste, umoristiche, molto oneste, ma anche con un filo di ironia, sì, come sempre lei, e in fondo come è proprio il suo DNA mentale. Lei dice: non faccio la musica contemporanea perché sono lenta nell'apprendere. Ho un solfeggio debole, ma non è possibile, ma non ci racconti storie. E poi dice, poi mi è difficile liberarmi dalle partiture, quindi evidentemente faccio fatica a imparare a memoria. Ma credo che dietro a queste dichiarazioni ci sia in realtà il piacere della grande diva, così di nascondersi un po' e di un po' di gigioneggiare.
Devo dire che però queste dichiarazioni, lette retrospettivamente, ci fanno molto capire, è vero sotto forma ironica, ma che tipo di personaggio, che tipo di approccio abbia avuto Nathalie Dessay alla musica, e forse anche in parte quale sia stata la sua eredità. Perché una delle prime dichiarazioni che fa in questa intervista è che lei non ce la potrebbe più fare a fare il mestiere del canto lirico sul palcoscenico nell'opera, perché è un mestiere troppo stressante, perché si richiede troppa esattezza. E quindi, tornando a quell'argomento di cui, che in parte aveva già iniziato Alberto Mattioli, le eredità di Nathalie Dessay e come Nathalie Dessay ha cambiato il modo di approcciare, ci hai già ampiamente detto alcune opinioni, ma se vuoi continuare su quel filone, secondo me era molto interessante. Che cosa resta di quel modo di approcciare il canto, soprattutto di coloratura?
Beh, intanto restano delle testimonianze.
Questo,
diciamo, di una fortunata epoca, non solo discografica, ma di video, perché l'Nathalie Dessay andava anche vista, cioè un'attrice talmente singolare, brillante, intensa, che non si può solo ascoltarla, ma bisogna anche vederla. Io credo che da un lato appunto la personalità come la Dessay abbiano sdoganato un tipo di vocalità che ha vissuto molti decenni di rifiuto, per cui c'erano sprani leggeri, così, con l'altro che si fingevano alto, ma abbiamo numerosi esempi, no?
Sì.
In questo senso, voglio dire, su un livello secondo me molto diverso, molto lontano come impostazione, però
è lo stesso tipo di operazione che ha fatto la De Via in Italia,
già,
cioè quella di cantare delle parti che un tempo erano appannaggio di quel tipo di vocalità, da cui era stata poi espulsa e che adesso sono state recuperate. Naturalmente, come vi dicevo, con una impostazione interpretativa più ancora che vocale diversa.
Però scusami Alberto, però... tu dici più ancora che vocale, però rispetto alle predecessore l'atteggiamento rispetto alla partitura è rivoluzionario, è completamente diverso. Cioè, vabbè, quelle parti.
Che da Natalì è un musicista impeccabile. Appunto. Già questo
per questo dicevo, leggiamo retrospettivamente queste dichiarazioni, cioè rispetto alle, appunto, le predecessore che arrangiavano le parti, penso soltanto a Mozart, che lo riscrivevano per semplificarselo. Qui c'è una tale maniacale ricerca di esattezza che fanno della De Sé veramente la rivoluzione copernicana. Scusami Alberto, prosegui.
No, ma sono d'accordissimo su questo, questo è ineccepibile. C'è poi un aspetto che secondo me non va trascurato, che è molto interessante, e cioè che la De Sé ha aperto una nuova epoca al canto francese.
Già.
Cioè abbiamo assistito a partire dagli anni 90 a una rinascita del canto francese che era fortemente appannato, che sta producendo dei risultati molto interessanti e che, cosa ancora più interessante, è passata attraverso l'esperienza delle esecuzioni storicamente informate. Cioè la De Sé, che non era affatto una barocchista di formazione, ha però compiuto alcune dei suoi exploit più clamorosi in quel mondo lì. Ricordo per esempio uno dei suoi dischi più clamorosi, che è l'integrale del Mitridate di Ponto di Mozart, diretta da Christophe Rousset, sì, in compagnia di una strana combricola che però poi funziona perfettamente, cioè Cecilia Bartoli, Giuseppe Sabatini, sì, e Brian Azzava, cantati di... voglio dire, di formazione molto diversa l'uno dall'altro. Ecco, però, da un lato quindi la De Sé ha aperto, diciamo, ha girato una pagina del canto francese di cui si vedono oggi dei risultati molto importanti. Pensiamo a Sabine de Vieille, che forse è la più probabile erede della De Sé, che abbiamo sentito anche recentemente alla Scala come Sophie nel Rosencavalier di Petrenko. Poi Léa Desandre in un altro registro, no? Mm-hmm. Quindi cantanti molto stilisticamente consapevoli e estremamente anche impegnate sul fronte scenico e interpretativo. E dall'altro un mondo del canto lirico, secondo me, dove la classificazione delle voci è meno spietata e la differenza fra chi proviene dal mondo della hip, della historica
performance,
e invece chi arriva dal mondo della lirica tradizionale tende a confondersi. Io che non sono uno di quelli che continuano a ripetere le voci di una volta, ma penso che anche perché bisogna pensare via quale volta poi, e bisogna per esempio verificare il fatto che esattamente come i soprani di coloratura che dicevi tu si aggiustavano le parti e ne cantavano metà, anche dei celebrati cristiani che oggi ricordiamo, certo, come esponenti dell'età dell'oro, cantavano in realtà mezza opera, insomma.
Sì, esattamente.
Perché cantavano un atto e gli altri due li accennavano. Ecco. Quindi bisogna stare molto attenti, ecco, perché capisci, quando senti per esempio un tenore oggi cantare gli Ugonotti, mm-hmm, quello canta cinque atti degli Ugonotti,
già,
non come dei pur grandissimi predecessori che cantavano metà opera.
Facciamo un altro ascolto e poi andiamo avanti a dialogare, sì.
Fidèle nous avons voulu
La musica di Reinaldo Hahn, interpretata da Nathalie Dessay, soprano, con l'accompagnamento di Philippe Cassara al pianoforte, per il loro ultimo disco, a questo punto possiamo dirlo, in voce lirica, possiamo dire, del soprano, per La dolce volta.
Oiseau de passage, il titolo di questo disco.
Disco, sì.
Dunque, abbiamo capito, grazie ai nostri due ospiti, Alberto Mattioli e Carla Moreni, che c'è un prima di Nathalie Dessay e un dopo, sì. Nathalie Dessay. Alberto Mattioli ha già fatto qualche anticipazione, ma noi vogliamo andare un poco più avanti. E Carla Moreni, chi raccoglierà il testimone della Dessay?
Ah, non ho proprio la sfera di cristallo. Non saprei cosa dire, no? Le due francesi che ha citato Alberto sono d'accordo, soprattutto Rea de Zandra mi sembra assolutamente una che potrebbe andare avanti con questa eleganza, con questo gusto per la ricerca timbrica, per ad esempio la sofisticatezza di un vibrato che è sempre percepibile, ma non è mai volgare, non è mai esteriorizzato, non è mai né troppo stretto né troppo ampio, veramente sembra proprio il vibrato di un dito che poggia su una corda di violino piuttosto che un vibrato di una corda vocale. E questo è tecnica, questa è finezza, intelligenza, quindi a me oggi dei soprani che ci sono in giro io punto tanto su Lise Davidson, però credo che sia allineata, diciamo,
non ce la vedo a fare, esatto, una Lucia di Lammermoor,
no,
però.
Esatto, no, assolutamente no, direi che andiamo proprio piuttosto in territori altri, no?
Sì.
Però è un soprano meraviglioso, ecco, non certo assomiglia a lei. È difficile dire quando una cantante ha una personalità così spiccata e così ben, diciamo, recintata, no? Perché in fondo la Dessay si è costruita il proprio giardino e lì ha abitato ed è stata molto intelligente nelle scelte. Se uno non la conosce, ad esempio, si sfogli uno dopo l'altro questi 33 CD e 19 DVD che hanno pubblicato un po' di anni fa, Era tu, dedicati a lei, al suo grandissimo repertorio che va peraltro da Monteverdi a Stravinsky e tocca ovviamente il prediletto Strauss e tocca i prediletti con Hoffmann e in mezzo mette tanta Sonnambula, tanta Lucia, la Traviata come la fa lei, che è proprio un modo tutto suo,
tutto
di fare
suo, sì.
E naturalmente quei suoi la vertiginosi, perché poi ricordiamolo per gli ascoltatori, la vuol dire che è una terza sopra il fa, quindi sì, vuol dire che il fa della Regina della Notte, della Hollerache, e andiamo sopra di una terza, quindi siamo veramente nell'iperuranio del canto. Lei ci arriva con una facilità così davvero come bere un bicchiere d'acqua. Chi raccolga questo testimone deve avere spalle robuste e intelligenza molto vigile.
E con queste sante parole di Carla Moreni siamo arrivati in fondo al nostro Voi che sapete di oggi, dedicato a una grande cantante. Continuiamo a parlare di canto subito dopo, perché ci aspetta la recensione del famoso Nome della Rosa, tanto ne abbiamo parlato, a cura di Gaia Varon, quindi sarà un dialogo intorno al ridotto dell'opera in pratica. Però ringraziamo i nostri ospiti, Giovanni.
Grazie ad Alberto Mattioli di essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata e buona
a presto.
Grazie. Sì, buona sera a tutti. Grazie Carla, anche a te. A presto.
Grazie a tutti.
Thank you. Radio Televisione Svizzera. Rete 2.